Centro Radio, Newsline Estate.
Le 8 e 5, come di consueto, partiamo dalle previsioni del tempo, lo facciamo con il Lamma e questa mattina con Matteo Rossi. Buongiorno Matteo, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Ma oggi ancora una giornata caratterizzata da cielo sereno, poco nuvoloso, comincia a essere leggermente più instabile nel pomeriggio, c'è la possibilità di qualche isolato fenomeno, qualche rovescio breve temporale sull'Appennino settentrionale, sul Monte Amiata, ma su gran parte della regione non sono previste piogge, mentre domani arriva dell'aria più instabile, quindi nel pomeriggio soprattutto c'è la possibilità di temporali un po' su tutte le zone interne, sono piuttosto brevi, però potrebbero anche essere di forte intensità. Le temperature domani calano ulteriormente fino ai 33-34 gradi le massime, quindi sarà decisamente meglio, poi le temperature però torneranno ad aumentare già da domenica e soprattutto la settimana prossima. È tutto, a voi.
Grazie a Matteo Rossi dell'AMMA.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram. Domenica 4 alle 21.30 Summer Circus, Tango delle Civiltà e Teatrosfera presentano L'Uomo che piantava gli alberi, di e con il duo Letizie, uno spettacolo immersivo di circo contemporaneo per riflettere sulla pace. Evento all'interno dell'Estate Fiorentina 2024.
Contro Radio.
stato definito il più grande scambio di prigionieri dalla fine della guerra fredda. Biden e Kamala Harris hanno accolto i prigionieri statunitensi in Russia, così come è accaduto in Russia, con l'accoglienza da parte di Putin dei prigionieri invece russi. Scorrono in questo momento le immagini veramente impressionanti riguardo a quanto accaduto in quel riferimento a questa vicenda. Ma adesso invece occupiamoci della commissione bicamerale d'inchiesta sui fatti accaduti alla comunità del Forteto in Mugello. Sono 30 i parlamentari commissari, rappresentanti di tutti i gruppi, 15 deputati, 2 le commissioni regionali. Il Parlamento torna ad occuparsi del Forteto, comunità di recupero a Vicchio del Mugello, negli anni scorsi al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti, pedofilia. Giuseppe Avessa dell'Associazione Vittime del Forteto, buongiorno a lei, ben trovato e grazie per essere con noi.
Sì, salve, buongiorno. Del comitato minori abbandonati dallo Stato al Forteto.
Ah, certo, naturalmente. Sì, sì, sì. Che peraltro ha un significato molto, molto preciso, diciamo, da questo punto di vista. Abbandonati dallo Stato, adesso lo Stato mette in piedi una commissione parlamentare d'inchiesta. Voi cosa vi aspettate?
Allora, noi speriamo che la commissione d'inchiesta riesca a ottenere un risultato concreto e tangibile, innanzitutto. Di materiale ne hanno una quantità enorme, se ci pensate. Proprio come ha citato giustamente lei, questa commissione d'inchiesta parlamentare arriva a seguito di 2 commissioni d'inchiesta regionali che tra l'altro hanno fatto un ottimo lavoro, e un'altra commissione d'inchiesta parlamentare. Hanno già fatto audizioni, hanno documenti, hanno sentenze e hanno un'altra cosa molto importante, secondo me, hanno una dichiarazione resa dall'Italia a ottobre dell'anno scorso alla CEDU, in cui ammette che proprio per il caso Forteto l'Italia ha violato l'articolo 3 e l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo,
sì,
cioè quelli inerenti alla tortura e quelli inerenti alla lesione della vita privata e familiare. Quindi speriamo che questa commissione d'inchiesta riesca a lavorare con tutti questi documenti, che alla fine ha una seconda opportunità. Questa storia ha una seconda opportunità che tante altre storie drammatiche purtroppo non hanno, di avere luce e di avere chiarezza, ma non soltanto su le responsabilità individuali, che per carità è importantissimo perseguire, è importantissimo trovare chi è stato e chi non è stato, ma anche per capire come questo sia potuto accadere, perché non si può nascondere la testa sotto la sabbia. Questa storia è durata per 40 anni. Le persone che sono passate di lì e che hanno preso decisioni sui noi minori sono state tantissime. Quindi ci deve essere anche una falla di sistema, qualcosa che è stato permesso, qualcosa che non è stato visto, che sono voltati dall'altra parte. E io e noi ci auguriamo tutti che la commissione d'inchiesta riesca anche a far luce su queste cose qui, a mettere le falle su quel sistema che ha permesso una storia terribile, e che riesca poi anche in qualche maniera a riconoscere e a trovare il modo di formalizzare anche questo abbandono istituzionale che noi abbiamo subito, perché alla fine siamo stati tutti messi in una comunità in cui c'erano già stati con 2 condannati nell'85 per violenza sessuale e maltrattamenti. Quindi ci auguriamo davvero che riescano a trovare delle soluzioni, dei fondi e degli aiuti, e che riescano anche a coprire dei bisogni che anche ad oggi, tutt'oggi, non hanno coperto, perché i ragazzi ancora oggi stanno affrontando e scontando quello che hanno vissuto, anche per responsabilità dello Stato, per le scelte prese da altri.
Senta Giuseppe, lei mi sta dicendo che, come dire, è stato fatto un lavoro importante, tra l'altro ci sono state delle condanne importanti, però questa nuova commissione bicamerale è, come dire, per niente superflua, perché poi in qualche modo raccontare anche di un altro livello, di un livello politico, istituzionale, di coperture, questo vi sta dicendo?
Esatto, cioè questa commissione ovviamente si basa su, io mi auguro che si basi su 2 livelli. Un primo livello è quello fatto degli errori dai rappresentanti delle istituzioni, quindi coloro che appunto hanno affidato i minori in un posto in cui c'erano già 2 condannati, quelle persone che magari hanno difeso il Forteto, che ci hanno chiuso le campagne elettorali, quelle persone che magari anche hanno reagito dei fondi, perché comunque non ci dimentichiamo che il Forteto ha preso tantissimi soldi pubblici di finanziamento. E dall'altra parte, l'altro livello, secondo me, dovrebbe essere quello che è proprio di trovare delle soluzioni, delle strade che possono far sì che storie come questa non riavvengano. e situazioni che possono aiutare tutt'oggi gli oltre 80 minori che oggi sono uomini e donne, ma che però purtroppo si ritrovano a scontare e ad avere delle grosse difficoltà anche nell'affrontare la vita, proprio per la responsabilità dello Stato, che loro stessi hanno ammesso a ottobre, tra l'altro.
In che modo?
In che modo possono fare?
No, in che modo essere... l'ammissione di ottobre? Mi parli dell'ammissione di ottobre?
Allora, ottobre l'Italia fa, noi abbiamo fatto, alcuni diversi ragazzi hanno fatto un ricorso alla CEDU a Strasburgo, proprio perché lo Stato ci ha posto al Forteto, cioè un posto dove c'era, ci hanno tolto dalla famiglia. Noi venivamo tutti da situazioni comunque già piuttosto complicate e difficili. Ci hanno tolto da casa e ci hanno messo in un posto in cui nell'85 c'erano state due persone condannate in via definitiva per maltrattamenti e abusi sessuali sui minori. E questa cosa la sapevano tutti, l'hanno saputa tutti per 40 anni, ma nessuno se n'è interessato. Nessuno veniva a fare controlli all'interno di Forteto, nessuno parlava con noi ragazzi. Quando quei pochi controlli sono stati fatti, alzavano il telefono e avvisavano e davano tutto il tempo di preparare. I membri del Forteto potevano preparare noi, potevano preparare le situazioni, non ci sono mai stati controlli a sorpresa, c'era un rapporto molto confidenziale con il Forteto. Vorrei ricordare che tantissime persone, politici, ci hanno chiuso la campagna elettorale al Forteto. Nessuno si è mai posto nessuna domanda. È stata sempre una guerra contro i genitori naturali, anche se così vogliamo dire, anche contro quei pochi che cercavano di ricordare alle istituzioni che, guardate, ci avete tolto i figli, ma lì sono due persone condannate per maltrattamenti e violenza sessuale dall'85, metteteli da un'altra parte, perché qui nessuno cerca di discutere sull'allontanamento dalla famiglia, ci tengo a precisarlo, ma che non dovessimo essere messi in un posto dove avvenivano certe cose che erano già acclarate da una sentenza nell'85 e poi purtroppo l'abbiamo dovuta ripetere ed è stata ripetuta nella sentenza definitiva in Cassazione del 2020. Questo si poteva tranquillamente evitare e lo Stato appunto a ottobre, a seguito di questo ricorso davanti alla CEDU, ha ammesso le sue responsabilità, ringraziando il cielo. Siamo molto felici di questo. Ora speriamo però che a questo ci sia una conseguenza. Quindi questa commissione d'inchiesta parta proprio da questa consapevolezza, perché altrimenti io penso che puntare il dito è utile, trovare i responsabili è fondamentale e rende anche giustizia, ma se non si riesce poi a capire effettivamente qual è stato l'errore, poi dopo si rischia di ripetere le cose, un po' come nella vita in generale.
Chiaro.
Se uno non comprende i motivi per cui ha sbagliato, poi gli errori vengono rifatti, ma qui il problema è che se l'errore viene fatto, qui ha coinvolto oltre 80 minori, 200 persone di indotto, 40 anni di storia, un territorio intero macchiato. Quindi penso sia a maggior ragione più importante capire cosa è successo, non rischiando di limitarsi a cercare le teste individuali, perché alla fine mi passa il termine, cioè ormai sono passati 40 anni, tanti ragazzi hanno prescrizione, proprio che l'età siamo tutti contenti se riusciamo a capire che la colpa è di Tizio o di Caio. Ma saremo molto più contenti e avremo un senso e un ritorno anche a tutto quello che abbiamo sofferto, al dolore patito, se sapessimo che questa storia non riaccade più, se viene presa come esempio per cercare di non farla riaccadere, per trovare quello che è sbagliato nel sistema tutela minorile e che deve farci capire a tutti che il sistema minorile ha bisogno di più risorse e più pensiero rispetto a quello dedicato fino ad oggi.
Evidentemente in Italia per arrivare a delle verità bisogna aspettare almeno una quarantina d'anni, diciamo così. Lo stiamo raccontando per il Forteto, ma anche per altre storie. Giuseppe Avessa, grazie davvero per la sua riflessione e per la sua testimonianza questa mattina. Le auguro buona giornata.
Grazie mille anche a voi, buona giornata.
L'onorevole Federico Giarassi ci racconta da Roma dell'approvazione del pacchetto sicurezza del governo, su cui poi parleremo anche un paio di questioni che riguardano Firenze. Onorevole, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Tutti si sono concentrati sulla proibizione della cannabis light, sul fatto che saranno persi 11.000 posti di lavoro, però di solito quando si danno queste notizie che fanno effetto, dietro c'è molto di più, mi verrebbe da pensare. Che cosa è stato approvato?
Dal mio punto di vista dico purtroppo sì, c'è molto di più, nel senso che lavorando nella commissione anche in orario notturno, perché avevamo presentato molti emendamenti abrogativi, soppressivi o per cambiare il testo, quel testo, diciamo, è emerso nella sua interezza. Cioè, il governo sventola, a mio giudizio, in maniera solo ideologica la bandiera della sicurezza, in realtà non fa sicurezza ma introduce norme che possono essere pericolose e sono certamente sbagliate. Una appunto di queste norme è l'impedimento allo svolgimento dell'attività di trattazione e coltivazione della canapa industriale, che non è una sostanza psicotropa, non è una droga, peraltro c'è una filiera produttiva italiana molto forte, molto robusta, che dà lavoro a più di 10.000 persone, soprattutto giovani, che viene impedita con questo provvedimento. Non è ancora legge perché andrà in aula alla Camera a settembre. Siamo riusciti con un lavoro molto duro e unitario dell'opposizione a rinviarlo di un mese, quindi c'è ancora tempo per continuare a lavorare, però intanto nel testo è entrato questa misura. E poi c'è altro, ad esempio c'è la norma che può mandare a questo punto in carcere anche le donne incinte accusate di reati o le madri con i bambini neonati fino a un anno, quindi si aprono le porte per il carcere anche per i neonati, cosa che ad oggi è impedita dal nostro ordinamento, perché esiste il principio del differimento, lo spostamento della pena. È una misura molto ideologica, ma non farà ovviamente sicurezza, perché non c'è nessuna sicurezza nel mandare un neonato in galera che paga le eventuali colpe della madre. E se ci fosse stata l'esigenza di fare sicurezza, si potevano usare strumenti molto efficaci. Penso ad esempio alle case protette, dove condurre donne incinte o madri di bambini piccoli con i loro bambini se sono accusate di reati. Però evidentemente il tema era tutto molto, molto ideologico. E poi ci sono altre norme che noi giudichiamo molto preoccupanti, tanti nuovi reati che non contribuiranno a fare sicurezza, ad esempio il reato di rivolta in carcere, che sanziona con 8 anni di galera una persona che è già detenuta, renderà ancora più esplosivo il contesto dentro le carceri italiane, il rapporto tra alcuni detenuti e le persone che lavorano a partire dalla polizia penitenziaria, quando invece sul carcere è tutto evidente che non servono misure spot, ma servono investimenti economici per ristrutturare e le strutture che sono fatiscenti, per investire in personale, mancano educatori, psichiatri, psicologi, insomma non servono belle parole, non servono gli slogan, servono investimenti e serietà. E poi ad esempio c'è il reato di resistenza passiva,
cioè vero?
Si arriva a punire ritenendolo reato il comportamento della persona che senza praticare violenza disobbedisce a un ordine. La disobbedienza quindi civile, la resistenza per l'appunto passiva, quella non violenta. Ecco, è un passo veramente pericoloso, perché non viene più punita soltanto la resistenza violenta, l'azione, come dire, di risposta violenta rispetto a un ordine, ma appunto la protesta, che può essere anche civile. Appunto nelle carceri il detenuto che protesta perché manca l'acqua, come purtroppo succede, quindi magari rifiuta di rientrare nella cella all'orario che gli è imposto come forma di protesta per lamentarsi della situazione disumana, rischia a quel punto l'ulteriore reato di resistenza passiva. Insomma, è proprio un'impostazione, io credo, veramente sbagliata. che vuole dire alle persone che il governo sta lavorando sulla sicurezza, ma che invece non produrrà alcuna sicurezza, perché per fare sicurezza nel nostro paese, ripeto, servono investimenti, serve serietà, servono assunzioni, non si, però è molto complesso, quindi questo non si fa, si introducono reati o aggravanti, è molto più semplice. Io dicevo nei giorni scorsi, basta un foglio, una penna e un consiglio dei ministri per introdurre un nuovo reato, ma poi, come è spesso successo in passato, l'abbiamo già visto tante volte, puoi usare il foglio, puoi usare la penna, vai nel consiglio dei ministri, crei il nuovo reato, fai anche un bel comunicato stampa e fai credere ai cittadini che ora è tutto meglio, e poi basta aspettare un mese, due mesi, e i cittadini si rendono conto che non è cambiato nulla e che qualche volta addirittura le questioni sono addirittura peggiori.
Allora, per dissentire, in Italia bisognerebbe scrivere un saggio filosofico, praticamente, per, se ho capito bene, mentre sul versante penitenziario finché potremo scriverlo quel saggio filosofico, diciamo così, mentre sul versante
spero non venga inquadrato come resistenza passiva.
Esatto, mentre invece sul versante penitenziario lei diceva che il governo ha tagliato dei fondi per Sollicciano, ad esempio.
Allora, su Sollicciano la situazione è veramente disastrosa, incredibile. Io ho provato in queste settimane, a fronte anche dei fatti gravissimi che erano successi, il suicidio di un giovane detenuto, la rivolta, e però anche la risposta un po' di tutte le istituzioni che si erano ripromesse un impegno forte a cogliere l'occasione dei passaggi parlamentari. Abbiamo avuto in commissione il decreto casa, il decreto infrastruttura, e quindi è coerente, insomma, gli investimenti su questa materia. Ho provato a introdurre alcune proposte che sono state però respinte. Noi abbiamo lì due problemi: uno, che le risorse che ci sono non vengono spese, sono fermi da un anno e mezzo lavori sulla struttura per quei 7 milioni che erano stati messi peraltro dal governo precedente, e quindi in una situazione già precaria non spendere le risorse che ci sono mi sembra molto grave. Due, per la gravità della situazione serve uno sforzo eccezionale che tutti hanno riconosciuto, lì servirebbe l'abbattimento e la ricostruzione. Capisco che è un lavoro che richiede molto tempo, la situazione interna non permette tempo, e allora in attesa di una intervento drastico servono intanto interventi nel breve periodo, e quindi avevamo avanzato una proposta di 20 milioni di euro straordinari per iniziare a invertire la rotta con gli interventi più urgenti, però anche questa proposta è stata rifiutata. Penso convintamente che se le belle parole non vengono accompagnate da uno sforzo economico, restano per l'appunto belle parole, ma suonano molto vuote e ipocrite.
Onorevole Giannassi, grazie per queste informazioni su quanto sta avvenendo intorno al tema in Italia. Le auguro buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
For the chicken, I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, this is me, my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford a chicken. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on. Come on. Come on.
Le 8.30 arriva il giornale radio di Popolare Network, ci risentiamo subito dopo.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Radio Popolare.
Sono le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il governo statunitense è convinto che l'Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni come rappresaglia contro l'assassinio a Teheran del leader politico di Hamas, Haniyeh, il cui funerali sono stati celebrati ieri in Iran. Oggi la salma verrà sepolta in Qatar. Nella serata di ieri numerosi missili sono stati lanciati dal Libano sul nord di Israele. Siamo pronti a qualsiasi scenario, ha annunciato il premier israeliano Netanyahu, che ha parlato con Biden per definire una strategia comune. Nella striscia intanto la guerra continua, come da ormai quasi 10 mesi a questa parte. Da ottobre il numero dei morti è arrivato a quasi 40.000. Un attacco israeliano nella notte ha colpito una scuola a Gaza City che ospitava sfollati palestinesi. In Venezuela ci sono code di centinaia di persone fuori dai commissariati di Caracas per avere informazioni sui familiari arrestati. Le organizzazioni dei diritti umani denunciano violazioni dopo le proteste dell'opposizione anti-Maduro, che si è proclamato vincitore delle elezioni presidenziali per un quarto mandato. Tra i manifestanti finora ci sono stati 19 morti e 1200 fermi. Finora però il Consiglio Nazionale Elettorale non ha emesso il secondo definitivo bollettino col risultato delle competizioni. Il primo bollettino dava la vittoria a Maduro, l'autorità è sottoposta al controllo del governo, quindi al partito in carica, da 25 anni. Attacco ucraino con droni e missili questa notte sulla Crimea. Le autorità russe della regione contesa hanno detto che le difese aeree hanno abbattuto almeno 4 bersagli su Sebastopoli, mentre residenti citati da media locali affermano di aver sentito esplosioni anche a Simferopoli e a Shevparotiya. Fonti non confermate parlano in particolare di un attacco di un cantiere utilizzato per riparare le navi della flotta russa del Mar Nero al largo della baia di Sebastopoli. Intanto, sul versante diplomatico, il governo ucraino ha annunciato per bocca del portavoce presidenziale Yermak che il prossimo vertice di pace si terrà in un paese del sud del mondo, probabilmente in Medio Oriente. Il primo si era tenuto in Svizzera. Sono quasi 200 i morti in India, nella regione di Kerala, per le frane che hanno colpito la zona negli ultimi giorni. Nel nord del paese invece ci sono state inondazioni improvvise ai piedi dell'Himalaya che hanno provocato almeno 13 vittime. Circa 700 persone sono bloccate nel tempio di Kedarnath, meta di pellegrinaggio per gli induisti. Infine nel Bihar, uno stato orientale indiano, 10 persone sono morte colpite dai fulmini. Ci sono stati 13 arresti questa mattina da parte dei carabinieri nelle province di Catania e di Agrigento per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, soprattutto cocaina, a deciderli il giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania. Secondo le accuse, le persone fermate sarebbero l'articolazione della famiglia mafiosa Santa Paolo Ercolano nel quartiere Villaggio Sant'Agata della città etnea, sequestrate anche armi, munizioni, oltre ad 1 chilo di cocaina. 2 agosto 1980, 2 agosto 2024, 44 anni fa, la strage della stazione di Bologna. In mattinata, tra poco, partirà il corteo per le strade cittadine, alle 10.25 poi il minuto di silenzio per le vittime. L'attentato neofascista fece 85 morti, oltre 200 feriti. 2 ore e un argento a Parigi 2024 ieri per gli atleti italiani. Alle Olimpiadi è stata la miglior giornata dall'inizio dei giochi. Protagonista della giornata Roncadelle, in provincia di Brescia, un comune da cui arrivano le 2 medaglie più prestigiose. Sentiamo Luca Gattuso.
Quella di ieri è stata la giornata con titoli più prestigiosi dall'inizio delle Olimpiadi per l'Italia. Sono arrivate 2 medaglie d'oro e una d'argento. L'argento era quello in cui si contava maggiormente che potesse essere un oro. L'Italia nel fioretto femminile di scherma l'ha spesso fatta da padrona alle Olimpiadi, ma questa volta Errigo, Favaretto, Volpi e Palumbo si sono dovute inchinare alle statunitensi per 45-39 in finale. I 2 ori invece sono legati da un eccezionale fil rouge. Il primo lo ha vinto Giovanni De Gennaro nella canottiera Milano a K1 slalom. Pochi minuti dopo è arrivato l'altro oro di Alice Bellandi nella categoria 78 kg dello judo femminile. Due discipline molto distanti fra loro, ma entrambi i vincitori, De Gennaro e Bellandi, sono originari di un comune di poco più di 9.000 abitanti in provincia di Brescia, Roncadelle, che così ha nel suo palmarès due medaglie d'oro, lo stesso numero di quelle vinte, per dire, fino a oggi dalla Germania. Un entusiasmo per questa località che è stata confermata ieri sera alla trasmissione Podi Podi da Agostino Zanotti, assessore alla cultura del comune.
Siamo tutti felicissimi, prima di tutto perché i ragazzi lo meritavano, sono entrambi persone speciali, si sono allenate, ci tenevano, hanno meritato questo oro, l'hanno cercato per tanti anni con fatica, diciamo noi cittadini di Roncadelle non abbiamo fatto niente fondamentalmente, ma abbiamo dato loro serenità. E come dicevo, c'è anche Anna Danesi,
sì,
la nostra capitana della volley, e per quello che dicevo aspettiamo il terzo oro perché vorremmo festeggiarli tutti e tre insieme.
8:35 minuti è tutto, ci risentiamo alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la A1, dove in direzione Roma, a causa di un incidente, si sono formati 3 km di coda tra Arezzo e Monte San Savino e code tra Valdarno e Arezzo. Sulla Fipilì, per lavori di messa in sicurezza al viadotto Ponzano, 1 km di coda in direzione Firenze tra Empoli ed Empoli Est. Sul raccordo Siena-Firenze, per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Bruneta. La viabilità cittadina a Firenze, proseguono i lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese con chiusure e modifiche alla viabilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana, www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annuali 2022.
Rock Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy. Contro radio.
After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you won't be only. After you've gone away. there's no denying you feel blue, you feel sad. You miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away.
Le 8.40, ripartiamo dalle questioni che riguardano la Toscana e Firenze come particolari luoghi del riciclaggio dei soldi sporchi, sia da un punto di vista interno che internazionale. Le notizie di questi giorni hanno raccontato, come dire, che dietro c'è molto di più rispetto a quanto abbiamo visto proprio in questi momenti. Filippo Torrigiani è stato consulente della Commissione Antimafia per diverse legislature, conosce il territorio, conosce le dinamiche e i meccanismi criminali. Buongiorno Torrigiani.
Buongiorno a voi.
Abbiamo scoperto, come dire, quello che già sapevamo, come quando i tedeschi si svegliarono dopo la strage di Duisburg e scoprirono di avere la 'ndrangheta in casa. Noi abbiamo scoperto di essere terreno di appetiti.
Ma sì, in realtà non ci sia stupore rispetto a questo. Con ogni evidenza il fatto che l'interesse di alcuni magnati russi in questa fase si concentri sulla città di Firenze, sul capoluogo della regione, probabilmente dà adito a, diciamo, a pensieri laterali rispetto a questo, ma in realtà gli interessi dei super ricchi delle ex, diciamo, della ex Unione Sovietica muove da qualche anno addietro. Insomma, il riferimento naturalmente non è a manufatti di edilizia popolare, insomma ci sono intere realtà, penso alla questione di Forte dei Marmi, insomma della costa della provincia di Lucca, che è in mano a famiglie, a società, insomma, che muovono da là, insomma, dall'est Europa, quindi insomma niente di nuovo. Ci sono, stando addirittura a ciò che scriveva un po' di tempo fa il Financial Times, ci sono oltre 300 famiglie di super ricchi che hanno possedimenti, diciamo, in Versilia, quindi niente di nuovo, ecco. Intanto mi preme sottolineare l'importanza di avere acceso un faro rispetto a questo, e quindi grazie al lavoro instancabile dell'autorità giudiziaria e delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine. Spero che questo serva da sprone soprattutto per chi amministra i territori e chi ha ruoli istituzionali rispetto appunto alla violenza sempre più subdola, tuttavia, degli interessi malavitosi che ormai hanno permeato appunto anche la nostra Toscana, insomma, ecco. D'altro canto è sufficiente, come dire, pensare al numero degli immobili, tra immobili e società, insomma, noi abbiamo oltre 700 beni sequestrati e confiscati dall'autorità giudiziaria alle mafie, ad esempio, no? La notizia ultima, peraltro riportata nella semestrale della DIA, che tutti gli amministratori e tutti i politici dovrebbero leggere attentamente ogni qualvolta viene presentata al Parlamento, ci dice che ad esempio in provincia di Livorno alcuni mesi fa sono stati sequestrati oltre 60 appartamenti, insomma. Ecco, le mafie oggi non sono più quelle che fanno morti ammazzati, ma sono quelle che fanno affari. Ne abbiamo avuto contezza peraltro anche con tutto lo scandalo del Cheu, insomma, delle tonnellate di veleni disseminati nella nostra meravigliosa terra, e di questo purtroppo si è parlato troppo poco, secondo me. Quindi bisogna tenere le antenne sempre ritte, insomma.
Sì, infatti su questo non c'è dubbio, è stata una questione importante anche riflettere sul fatto che noi per molti anni ci siamo detti: non c'è soldi, benvenuti agli investitori stranieri, non c'è soldi, benvenuti agli investitori stranieri. Questo è stato un meccanismo che si è trascinato dietro però dei problemi.
E certo, diciamo, senza ovviamente far di tutto l'erba un fascio, il riferimento potrebbe essere ad esempio tutta la questione della provincia di Prato, che è la provincia italiana dove ci sono più alert di riciclaggio di denaro sporco, quindi insomma. Abbiamo visto la decadenza, diciamo, del comparto tessile, che poi è passato di mano a realtà ovviamente, come sappiamo, come ben noto a tutti noi, la realtà che vengono dalla Cina, insomma, questi sono venuti coi soldi, hanno comperato, lavorano peraltro, fanno lavorare, sfruttano, insomma, anche, ne abbiamo purtroppo contezza all'evidenza delle ormai centinaia di indagini che ci hanno portato a capire come dire, la portata reale del fenomeno, e quindi su questo ci siamo, diciamo così, ecco, facciamo un ragionamento un po' plurale, un po' addormentati. La questione delle mafie è una questione che c'è tutta, non scordiamoci mai che il bene più importante confiscato alle mafie ce l'abbiamo noi in Toscana, che è la tenuta di Suvignano, ecco.
È vero. Infatti,
le mafie oggi alla prepotenza e alla organizzazione dell'andrangheta, che oggi è la mafia più forte, e ne abbiamo penetrazione anche nel nostro territorio, tant'è che il procuratore generale della Toscana ebbe a sostenere che abbiamo purtroppo la variante toscana delle mafie, insomma, ecco, quindi le mafie ormai dove ci sono interessi appetibili loro hanno la necessità, soprattutto l'andrangheta che è il maggiore esportatore europeo di stupefacenti, ha bisogno di riciclare ingenti quantità di denaro, e quindi lo fanno attraverso le pratiche che glielo consentono, ecco, quindi l'edilizia è una di quelle, l'acquisto di beni e di servizi, di ristoranti, di locali, insomma, ecco, quindi serve davvero tanta attenzione, e torno a dire purtroppo che del tema non si discute a livello politico come si dovrebbe, ma in generale, guardate, la questione della lotta e del contrasto alle mafie organizzate, penso a tutta la questione del caporalato che è esplosa sui giornali tempo addietro, ma noi abbiamo situazioni analoghe nel nostro comparto agroalimentare, penso a tutta la questione della Maremma, insomma,
certo.
Servirebbe davvero uno scatto di reni rispetto a questo.
Grazie Filippo Torrigiani per queste riflessioni, buona giornata anche a lei.
Arrivederci a voi, grazie a voi agli ascoltatori, buona giornata.
Set me free.
Alle 8.50, in un'estate in cui sembra veramente diventato difficilissimo spostarsi, torna ad impazzare la polemica sulla Firenze-Pisa-Livorno, sulla questione dei TIR, del pedaggio. Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale si è detto molto critico con il progetto di far pagare i TIR perché i soldi raccolti non basteranno a costruire la terza corsia. Il presidente tira diritto, le associazioni di categoria protestano. Maurizio Bandecchi è il portavoce di Assotir. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sono stati giorni un po' surriscaldati da mille punti di vista, se sei definito una lobby,
diciamo,
e altre cose del genere.
Il presidente Gianni è da tanto che tenta di surriscaldare questo tema, però tutto sommato non mi sembra che ci stia riuscendo. Cioè, l'ha chiamato ricatto, l'ha chiamato la forza delle lobby addirittura del trasporto merci, insomma vorremmo essere in quella condizione, ma noi non abbiamo fatto alcun ricatto a nessuno e abbiamo solo portato gli argomenti della logica e delle argomentazioni che sono incontestabili. Si continua a portare avanti questa tesi del pedaggio che per noi è assolutamente, come dire, una proposta delle tre I: iniqua, ingiusta e inefficace. Iniqua perché peserebbe solamente su una parte della categoria di utenti della FIPLI, e che sarebbe il trasporto pesante, che comunque rappresenta circa un mezzo su sette, ecco, tanto per capirci, quindi l'altro restante, l'85%, non dovrebbe pagare niente. Ingiusta perché si paga per un servizio, si paga per un'infrastruttura che funziona. La FIPLI attualmente non funziona. Far pagare un pedaggio preventivamente per pagare dei lavori che sono necessari per metterla in sicurezza è un controsenso logico che ovviamente espone anche la Regione Toscana a un forte contenzioso giuridico che sicuramente da parte nostra porteremo avanti qualora poi, diciamo, questo provvedimento legislativo dovesse arrivare così come anticipato o come auspicato dalla Giunta regionale. In fondo è inefficace perché, come ha argomentato correttamente Vincenzo Ceccarelli, il capogruppo del PD, ma come all'unisono dicono tutti i gruppi del Consiglio regionale con cui noi abbiamo fatto una ricognizione di consultazioni diciamo nel corso dello scorso anno, abbiamo rinnovato la nostra disponibilità a approfondire il percorso legislativo in prima commissione del Consiglio regionale. Quindi noi attendiamo che ci siano questi approfondimenti, che si affrontino sul serio gli argomenti, perché insomma Gianni dice che non mi sembra giusto perché fanno i furbi, ma secondo lui è uno che parte da Livorno, che ha l'azienda a Livorno e che magari ha la sede all'interporto, fa il furbo se passa dalla FIPLI, cioè che da un'infrastruttura che è stata fatta apposta, uno di Pontedera da dove deve passare, tra l'altro che non è raggiungibile la 11 da tutto il Medio Val d'Arno, cioè da Pisa fino a Firenze non ci sono strade di collegamento fra la FIPLI e l'autostrada. Quindi di che furbi stiamo parlando? Un po' di traffico di attraversamento che evita la A11 per il pedaggio e passa dalla FIPLI ci può anche essere, ma in ogni caso si ingegnino a colpire quelli. E poi insomma, comunque, se c'è un'alternativa è chiaro che la gente diciamo fa i conti su tutto. Peraltro le tariffe di trasporto sono disastrosamente basse almeno dal punto di vista delle imprese appunto che effettuano questo tipo di trasporto, e quindi anche 10 euro su un viaggio hanno un significato, soprattutto per se moltiplicato per 20 o 25 giorni al mese.
Questa è la situazione, Maurizio Bandecchi, e continua il braccio di ferro in qualche modo un po' in ordine sparso, però allora, mi sembra di capire adesso.
Ma insomma l'ordine sparso non direi, perché in realtà tutti i gruppi del Consiglio regionale sono, insomma, chi più chi meno, con toni differenziati, vuoi sullo strumento Toscana Strade, vuoi sulla capacità di finanziamento. In ogni caso c'è un'unanime dissenso sulla proposta del pedaggio selettivo, perché appunto come ho detto è iniqua, è ingiusta e inefficace, e questo lo capiscono tutti, non c'è problema di furbizia. Il ricatto semmai lo fa Gianni, perché è lui che ricatta e dice: ah, se non ci sarà il pedaggio dei TIR non si può mettere in sicurezza la FIPLI. Questo è un ricatto. Quindi Gianni, responsabilmente trovi le risorse, che sono ingenti perché sono calcolate da 600 a 800 milioni, e quello che pensa di raccattare, e uso diciamo non casualmente questo termine un po' dispregiativo, dai TIR, che è una dozzina, 14 milioni, è il 2-3% al massimo del fabbisogno. E quindi di cosa si sta parlando? Il restante 97% dove lo trova?
Diciamo che no, è chiarissimo, problema, è chiarissimo.
Una volta che ci sarà un'autostrada, cioè i nostri mezzi tutti i giorni pagano pedaggi autostradali, si fanno chilometri, milioni di chilometri in autostrada, non è un problema, però ci deve essere un servizio. Tra l'altro, insomma, vi ricordo che anche per dire sul nodo di Genova, dove ci sono stati dei lunghi disservizi legati, no, al ponte, ai lavori, alla sistemazione, eccetera, eccetera, ci sono dei ristori apposta per ritornare un minimo dei disagi indietro rispetto a chi si deve servire tutti i giorni ore e ore di coda. Quindi quando un'infrastruttura non funziona ci devono essere delle compensazioni. Qui c'è un'infrastruttura che non funziona, se si vuole mettere in sicurezza si trovano le risorse e si mettono sulla Fipini, poi dopo si farà pagare il pedaggio, prima e solamente a una categoria di utenti appunto, ripeto, iniquo, ingiusto e inefficace.
Il Ministero dei Trasporti ha voce in capitolo?
Beh, questa è una delle opzioni, in realtà è una delle tesi di alcuni gruppi dell'attuale opposizione regionale, ai quali insomma se volete potete chiedere come riscontro, però una delle opzioni sul campo è quella che la Regione Toscana, che aveva preso su di sé il carico della FIPILI, che faceva parte del patrimonio statale delle strade, potrebbe tornare tranquillamente all'ANAS, che se ne potrebbe fare carico, quindi non sarebbe più un problema della Regione Toscana, così come la Tirrenica dopo anni di contenzioso alla fine è stato deciso che insomma verrà completata questa superstrada ed è a carico dell'ANAS il progetto, e quindi sono abbandonati anche altri tipi di ipotesi. La stessa cosa potrebbe essere fatta sulla FIPILI. Ricordo che anche l'autopalio, la Firenze-Siena, è a carico di ANAS, quindi cioè, non si vede per quale motivo la Toscana Strade dovrebbe essere questa panacea e la Regione Toscana dovrebbe occuparsi di una cosa che insomma direi che ci sarebbe da accontentarsi se la Regione Toscana stanziasse le risorse per fare la manutenzione ordinaria delle nostre infrastrutture. Ci sono centinaia di ponti da mettere in sicurezza, ci sono tratti delle ex regionali a carico delle province che sono state insomma dissanguate dagli ultimi anni di riforme, e la manutenzione è un po' si è ricominciata a vedere negli ultimi 2-3 anni, appunto qui si sta parlando di manutenzione ordinaria che non è stata fatta per degli anni, se ne stanno pagando le conseguenze, molte strade sono chiuse per frane o perché c'è da mettere appunto in sicurezza interi tratti stradali, è su quello che si deve intervenire, è su quello che la regione dovrebbe concentrare le risorse, non creare una struttura come Toscana Strada, che sicuramente potrà essere anche migliore dell'attuale metodo di gestione in carico alle province / città metropolitana di Firenze con una società che fa la manutenzione Global Service. Questo non lo so, diciamo non spetta a noi giudicare, è più un tema prettamente politico. Di sicuro diciamo è che non si può pensare di finanziare questa operazione solamente sulle spalle dei trasportatori. Questo è certo.
Maurizio Badecchi è il portavoce di Assotir della Toscana, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a te Raffaele, grazie a tutti anzi per averci ascoltato, ripeto, da noi solo argomentazioni e un po' di logica, nessun ricatto, ben venga il dibattito in consiglio regionale, noi siamo pronti, aspettiamo di essere ascoltati e che si usi la ragione piuttosto che diciamo il capro espiatorio di turno con la facile polemica magari da farci sotto l'ombrellone. A noi a questo ricatto, questo sì che è un ricatto, non ci stiamo e ci opporremo con tutte le nostre forze, ma ripeto, con la forza degli argomenti e con la forza della logica.
Maurizio, grazie.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Parte alla grande il Grey Cat Festival. Il pianista Abdullah Ibrahim, star internazionale e simbolo della cultura sudafricana nel mondo, venerdì 2 agosto alle 21.30 al Teatro Fonderia di Follonica. Sempre a Follonica, sabato 3 agosto, ultimi biglietti per Matteo Mancuso, giant fan prodigio della chitarra, adesso vero e proprio talento generazionale. Il 4 agosto il nuovo progetto corale di Michelangelo Scandroglio, dedicato alla Corea del Sud. Programma completo e prevendite su eventimusicpool.it e 055 24 0397.
Controradio.
The last dream of every dying soldier. I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there, with the flowers in your hair. It's all too much today. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire. Just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girls got away. As the tattered standard hits the ground, another coronation.
Nel 2 agosto del 1980 alle 12.25 l'esplosione della bomba alla stazione di Bologna nell'attentato, ricordiamolo, di matrice neofascista, morirono 85 persone, oltre 200 feriti. A Bologna nel 44esimo anniversario l'incontro tra le autorità e i familiari delle vittime col ministro dell'interno Piantedosi, il corteo alle 10.25, il triplice fischio a ricordare il momento esatto dell'esplosione, poi un minuto di silenzio. Piantedosi ha detto: la strage ci ricorda che pace, sicurezza e democrazia non sono scontate, uniti contro odio e intolleranza, no a fascismo e totalitarismo. Questa è l'ultima notizia che compare sui nostri schermi. Noi ci risentiamo tra pochissimo su Sant'Anna di Stazzema.
La lunga notte di Sant'Anna, un'iniziativa del Parco Nazionale della Pace.
Sabato 3 agosto a Sant'Anna di Stazzema, un grande evento per l'80esimo della strage.
Sarà il concerto di Bobo Rondelli a chiudere la giornata speciale di sabato 3 agosto per gli 80 anni della strage di Sant'Anna di Stazzema. Tantissimi gli ospiti, tra gli altri Maurizio De Giovanni, Antonio Scurati, Gianrico Caro Figlio, diretta dalle 16.30 sulle nostre frequenze e in video sulla Controradio Web TV, il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona. Buongiorno a lei, ben trovato.
E buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ci saranno anche momenti teatrali, abbiamo parlato con Elisabetta Salvadori, ma ce ne sono anche altri. Insomma, sarà un pomeriggio e una serata, poi dopo il concerto ci sarà, come dire, una passeggiata molto rispettosa all'ossario, un momento molto molto sentito dalla comunità, ma non solo. Purtroppo il 40, come dire, questo quattro finale del 2004 ci riporta molti anniversari in questi giorni. Il vostro è veramente tra i più sentiti e importanti.
Sono 80 anni, è sentito perché da un punto di vista numerico è stato importante, purtroppo, e quindi noi cerchiamo di tener viva la memoria e crediamo che tener viva la memoria sia importante utilizzare tutti gli strumenti che ci sono, e ringraziamo anche gli artisti dei vari settori, del settore della musica, del settore del teatro, che molto spesso vengono a Sant'Anna di Stazzema, mettono a disposizione la loro arte e anche attraverso queste attività, questi concerti, questi spettacoli teatrali è un modo per veicolare la memoria di ciò che accadde il 12 agosto del 44 a Sant'Anna di Stazzema a un pubblico diverso, che sono magari giovani o sono persone che se non conoscerebbero, ecco, la storia. Quindi per noi è fondamentale che quella storia venga conosciuta da un pubblico più ampio possibile, perché quei fatti non accadono mai più. E purtroppo è una constatazione, no? Che quotidianamente ormai ci sono degli episodi che richiamano quelle ideologie dello scorso secolo, ci sono giovani che inneggiano a quelle ideologie, e questo lo fanno spesso inconsapevolmente, alcuni consapevolmente, e credo che è fondamentale pertanto il messaggio, il lavoro che facciamo noi sulla memoria, perché chi lo fa inconsapevolmente quantomeno possa capire che sono gesti, sono simboli e sono atteggiamenti che offendono chi ha subito un crimine contro l'umanità, territori, familiari, persone. Sant'Anna di Stazzema è stata una strage di innocenti, 130 bambini, tante donne di cui è stato interessante, e tanti anziani che nulla avevano a che fare con il conflitto. Quindi il messaggio che noi vogliamo veicolare anche dopo 80 anni credo che sia sempre molto attuale per ciò che dicevo poc'anzi.
Fu una strage nazifascista. Per arrivare a Sant'Anna di Stazzema si sentivano voci di italiani che guidavano i tedeschi nella risalita verso Sant'Anna.
È sicuramente una strage nazifascista, perché c'erano collaborazionisti fascisti versiliesi, quindi non è che venivano dall'altra parte, che accompagnarono questi criminali nazisti tedeschi. E a Sant'Anna oggi si arriva in macchina, anche con una viabilità difficoltosa, però si arriva in macchina. All'epoca si arrivava con dei sentieri. Sant'Anna è in cima a un colle a 750 metri sul livello del mare, e quella strage fu una strage pianificata, perché quella mattina percorsero sin dall'alba tutti questi sentieri per arrivare in cima alla montagna, e poi dalla montagna dall'alto scesero dentro il paese di Sant'Anna, che era un alpeggio, che è un alpeggio di pochi centinaia di abitanti, ma c'erano molti abitanti perché a Sant'Anna i cittadini, pur nella sua povertà durante la guerra, avevano avuto la forza e la volontà di accogliere le persone che venivano dalla costa, che scappavano dai luoghi più probabili ai bombardamenti e quindi ai conflitti, e erano stati accolti nelle stalle, nelle case dei sant'annini, e quindi c'erano molte persone per quello, perché quello doveva essere un posto sicuro, un posto lontano dal conflitto. Purtroppo lì hanno trovato in tantissimi la morte, e i pochi che si sono salvati, e tanti di loro hanno dedicato gran parte della loro vita, e lo stanno facendo alcuni ancora, per raccontare ciò che accadde quella mattina. Sì, parlavano l'italiano alcuni, e erano incappucciati, quindi anche vigliacchi, e parlavano addirittura il dialetto versiliese. È una strage senza dubbio di stampo fascista e nazista.
Questi giorni, la scorsa notte, è stato approvato un pacchetto sicurezza che prevede la galera per la resistenza passiva, cioè se io mi siedo a terra per protestare contro qualcosa ed esprimere il mio dissenso, vado in galera. Dove stiamo andando?
Ma mi sembra che stiamo andando nella direzione sbagliata, perché abbiamo un governo che sta tribolando a scostarsi dal fascismo. C'è una proposta di legge che in questa legislatura ha preso il numero 4, è una proposta di legge antifascista, è una proposta di legge che è partita da un luogo come Sant'Anna di Stazzema, che è un simbolo importante, riconosciuto anche dall'Europa. Quest'anno noi abbiamo ottenuto un marchio del patrimonio culturale europeo per ciò che facciamo a Sant'Anna di Stazzema.
Finalmente.
Ecco, finalmente direi, grazie per questa precisazione. Ecco, quella legge giace nei cassetti e approvano leggi come poc'anzi lei ha detto.
C'è una proposta di legge persino per introdurre i manicomi da parte di Fratelli d'Italia, per cui ne vedremo delle belle, tra virgolette. Nel frattempo noi continuiamo a fare memoria per raccontare quello che è stato, e quello che è stato riguarda tutti. Non esclude nessuno, diciamo così, cioè non è uno scontro di opinioni, questo forse non è chiaro, cioè dovremmo poter vivere nel 2024 in una società dove non si tortura, non si uccide, non si deporta, mai.
Sì, questo non dovrebbe essere uno scontro di opinioni, perché dovrebbe essere invece un rafforzamento di quelli che sono dei sacrosanti principi scritti nella Costituzione, una Costituzione antifascista che l'Italia seppe scrivere con più mani, con tutte le forze antifasciste che in quel momento avevano combattuto la dittatura e avevano dato libertà e democrazia al nostro paese. Quindi io credo che difendere quei principi e quei valori che sono nella Costituzione non è una questione di parte, ma una questione che coinvolge tutte quelle forze politiche che possono essere rappresentate in Parlamento e che devono rappresentare tutti i cittadini italiani.
Maurizio Verona è il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, ci vedremo con lei sindaco e con tantissimi altri ospiti dal mondo dell'approfondimento su queste vicende, dal mondo della riflessione, dell'arte, della musica, del teatro, dalle 16:30 in poi sulle nostre frequenze, sulla Controradio Web TV e naturalmente a Sant'Anna di Stazzema. Venite in presenza, venite numerosi, perché è un appuntamento veramente importante quest'anno. Sindaco, ci vediamo domani sera, grazie.
Grazie, arrivederci, grazie a voi per quello che state facendo, perché anche il vostro è un servizio per divulgare la memoria.
Grazie a lei.
La lunga notte di Sant'Anna, un'iniziativa del Parco Nazionale della Pace.
Sabato 3 agosto a Sant'Anna di Stazzema, un grande evento per l'80° della strage.
E tu tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Cross Media è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina, portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino tra Bo e Ca. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba. Uno, due, tre, 10, 20, 50, 76 alla prima conta, 85 al definitivo, centinaia i feriti. Eppure la linea 30 alle 10:30 passò per viale Pietramellara, non sospettando nulla del genere. La stazione dei treni non era più una stazione dei treni, era una cosa, una roba, senza senso, forma, polvere, macerie, gente ferita e grida, l'ambulanza per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto, chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato? Mambra Fioravanti, la P2, sicuramente lo Stato lo sa. Non lo sanno gli autisti degli autobus, tra cui il babbo. Non lo sanno gli autisti dei taxi, i dipendenti della ferrovia, i lavoratori della Cigar, chi passava per caso, chi andava via, tornava, se ne stava nella sala d'aspetto della seconda classe. Non lo so io, nato nel 1985. Non lo sai tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici. Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni, che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna. Fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.
La linea 30 dello Stato Sociale che ci ricorda i 44 anni della strage alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980, sta parlando adesso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parla di ferita indelebile, di feroce attacco alla convivenza degli italiani. Tra 5 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network delle 9.30 venerdì 2 agosto 2024. La newsline si ferma qui. Restate con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze. Just